tutta l'estate del 2017. In particolare parliamo del lago di Bracciano e torniamo a parlare del lago di Bracciano perché l'emergenza ambientale, il disastro ambientale che si era arrivato a constatare rispetto all'ecosistema del lago aveva portato anche ad una minaccia seria rispetto a un possibile razionamento della distribuzione dell'acqua su Roma. E poi arriveremo a capire anche le ragioni di questa minaccia. Che cosa è successo però al lago sostanzialmente? Il lago appunto è un ecosistema, se parliamo della e teniamo in considerazione sia la parte biotica che abiotica, cioè la parte che comprende anche gli organismi viventi, che quella diciamo prettamente geologica e quindi terrestre. È un ecosistema che si basa su degli equilibri molto molto delicati, in cui ovviamente l'intervento dell'uomo e l'impatto dei cambiamenti climatici può essere devastante, e in particolare il lago di Bracciano, come sappiamo, è l'emersione di una falda, quindi di una falda freatica, e che in quel caso emerge perché appunto con il vulcanismo che si è diciamo verificato centinaia di migliaia di anni fa in quella zona, si è venuto a creare una grande caldera, quindi come se fosse un grande buco che poi è arrivato a raggiungere appunto la superficie dell'acqua sotterranea, e quindi c'è l'emersione di questo lago. Stessa cosa per il lago di Martignano, che seppur di più piccole dimensioni però è subito adiacente a quello di Bracciano. E ora che cosa succede? Che c'è un equilibrio tra entrate e uscite all'interno di questo bacino idrogeologico, e in gran parte le uscite sono l'evaporazione dovuta ovviamente all'irradiazione solare, ai prelievi che ci sono e che insistono su tutto il bacino, quindi pozzi per scopo potabile piuttosto che agricolo o industriale, e poi c'è un grande prelievo che è quello che effettua ACEA attraverso appunto il nuovo acquedotto di Bracciano, e che quindi preleva l'acqua per poi addurla e distribuirla verso la città di Roma. Ovviamente l'ingresso è in particolar modo garantito dalle precipitazioni che quindi insistono sul lago durante tutto l'arco dell'anno. E in quel caso noi abbiamo assistito a una situazione in cui ovviamente le uscite sono state molto molto maggiori delle cosiddette entrate, e quindi si è verificato un abbassamento che ha superato qualsiasi record registrato mai del lago di Bracciano, fino a una quota di meno 198 centimetri, quindi sostanzialmente 2 metri rispetto a quello che è lo zero idrometrico, che quindi è questo livello definito arbitrariamente rispetto allo sfioro dell'acqua sul fiume Arrone. E quindi 2 metri di abbassamento sono una quantità di acqua, se moltiplicati rispetto a tutta la superficie del lago di Bracciano, una quantità di acqua molto molto consistente, e quindi abbiamo detto all'inizio che alla fine, anche dai riscontri che ci sono state, dalle misurazioni che sono state fatte, questo deficit idrico è in gran parte sembra che sia stato causato poi dalla somma appunto della diminuzione delle precipitazioni anche ai prelievi che in quell'anno aveva effettuato ACEA, con una media ha di circa 100, un metro cubo e 17 al secondo, quindi una cifra molto molto consistente che si è protratta anche durante l'estate, proprio perché c'era da sopperire a una carenza che derivava dalle altre fonti, di approvvigionamento che storicamente garantiscono l'acqua a Roma. E quindi da questa situazione ovviamente il lago ne ha sofferto, gli ecosistemi, gli habitat del lago, soprattutto quelli che diciamo fanno parte della cosiddetta area ripariale e quindi quella più vicina alle coste e alle rive del lago, ovviamente ne hanno sofferto dovuto all'abbassamento. E poi questo, quello che ci dicono gli studiosi, soprattutto l'ISPRA ha studiato da vicino questi habitat, sono gli habitat che garantiscono anche quegli equilibri interni al lago, perché sono quegli habitat che garantiscono maggiormente l'ossigenazione e tutto lo scambio dei nutrienti e che quindi poi permettono anche il fatto che sia un ecosistema vitale e in continuo e in equilibrio dinamico. Sostanzialmente si era rotto questo equilibrio e quindi si rischiava di far morire definitivamente questo lago per come l'abbiamo conosciuto negli ultimi decenni. Su questa base è stato imposto al luglio del 2017 uno stop ai prelievi di Acea, uno stop ai prelievi di Acea perché appunto la Regione Lazio finalmente si è mossa e ha capito che appunto si era superato ogni limite e che si stava andando velocemente verso un disastro ambientale e che quindi bisognava imporre questo stop alle captazioni. E lì c'è stata diciamo una reazione da parte di Acea e devo dire anche dall'amministrazione capitolina, che è stata abbastanza surreale, perché ovviamente si è preso diciamo le difese in maniera egoistica della città di Roma, per cui si è minacciato appunto il razionamento dell'approvvigionamento idrico, cosa che non era, se fosse verificato, non era mai successo negli ultimi 2000 anni della storia di questa città. Quindi un fatto assolutamente grave, per fortuna alla fine scongiurato, però è evidente che c'è qualcosa che non va in questo modello di gestione dell'acqua nella nostra città e nella nostra provincia, perché il paradosso è che le reti che vengono gestite ormai da oltre 25 anni attraverso questo modello di gestione prettamente privatistico di Acea, quindi una holding sostanzialmente quotata in borsa, le reti di Acea al 2017 sulla base dei dati Istat perdevano circa il 44% dell'acqua immessa, quindi su ogni 100 litri immessi negli acquedotti 44 se ne perdevano nell'ambiente. E quindi è evidente che c'è un deficit rispetto a quelli che erano e sono gli investimenti che dovevano essere fatti per ammodernare e ristrutturare una rete idrica, e invece si è ragionato diciamo in una modalità molto poco lungimirante, pensando soprattutto sempre ad aumentare i prelievi e non a fare questi interventi di riparazione. E questo è un fatto che è anche confermato da diverse relazioni, in particolar modo proprio in un'audizione presso la Commissione Ambiente della Camera del 2017, l'autorità, quella che oggi si chiama ARERA, che è l'autorità di regolazione del servizio idrico, servizio elettrico, gas e adesso da poco anche dei rifiuti, ha proprio indicato questo paradosso nella gestione del servizio idrico in Italia, ovvero che rispetto al 100% degli investimenti che vengono fatti in Italia, il 92% è praticamente indirizzato verso interventi non programmati e solo l'8% in quelli che sono stati pianificati sin dall'inizio. Come a dire, si riparano i buchi, le perdite, ma non si fa sostanzialmente un lavoro sistematico di riparazione degli acquedotti. E quindi è come se noi a casa ormai abbiamo un impianto idraulico sostanzialmente che è un colabrodo e continuiamo di volta in volta a buttare soldi a fare piccoli interventi di micro riparazioni senza ovviamente risolvere il problema. Questo è evidente che in uno stato di necessità è comprensibile, nel senso, se non ci sono i soldi si può fare solo quello, ma in realtà guardando ai bilanci di Acea vediamo che invece si distribuiscono annualmente decine di milioni di euro di dividendi agli azionisti, e quindi questo ci dice che appunto la mission di questa azienda non è quella di fare gli investimenti per garantire un servizio essenziale e quindi anche organizzarsi rispetto a un periodo che ormai è abbastanza palese, sta procedendo sempre più velocemente verso una possibile crisi idrica dovuta all'impatto dei cambiamenti climatici, e quindi attrezzarsi rispetto a questo scenario, ma continuare in una logica che è quella della massimizzazione del profitto. E quindi questo caso torna ad essere un caso appunto di attualità, perché appunto non c'è stata neanche dopo la crisi del 2017 una sostanziale inversione di tendenza rispetto a tutto ciò, e quindi questo modello prosegue inalterato nel tempo, e su questo ovviamente va fatta una riflessione e andrebbe anche, diciamo, implementata quella che è la mobilitazione in questo campo.
E questa è una riflessione anche ad a più ampio spettro, di cui abbiamo parlato in tantissimi ambiti, ovvero la tendenza di lavorare in emergenza, di buttare tanti soldi in pochissimo tempo, immediatamente dopo un evento, quando invece usandone con un po' di criterio nel corso degli anni precedenti si potrebbe, oltre che risparmiare, anche evitare di dover poi andare incontro a fare questo tipo di manutenzioni in tempi emergenziali. E lo sappiamo tutti che anche nella vita privata, quando si fa qualcosa in situazione di emergenza o all'ultimo secondo, quando ce n'è più bisogno, poi si spende di più e si lavora peggio, che è quello che poi avviene in questo caso con la CEA per il lago di Bracciano, ma in tantissimi altri casi. Noi abbiamo parlato spesso di prevenzione sismica, costruzioni, eccetera.
Sì, è questo tipo di logica che diciamo è anche culturale italiana rispetto a come si opera in previsione di scenari che sappiamo si ripeteranno nel tempo e si aggraveranno nel tempo, e qui c'è un aggravante perché c'è diciamo una gestione che è tutta orientata al profitto, quindi non solo a non spendere o al evitare di fare, diciamo, una manutenzione strutturale del territorio piuttosto che di alcune infrastrutture, ma ovviamente si tende a non diminuire quella che è la quota che ci si spartisce annualmente, tant'è che siamo arrivati all'ulteriore paradosso che le opere che si pensa di mettere in campo sostanzialmente per il futuro, per evitare il ripetersi di emergenze di questo tipo, sono quelle appunto non di intervenire su perdite così consistenti. Ora Acea sostiene di aver ridotto al 38% le perdite in così poco tempo, senza che immagino nessuno di noi si sia reso conto di interventi massicci sulla città di Roma e sugli acquedotti, ma i miracoli evidentemente esistono per Acea. E però le opere che si mettono in campo è quella di aumentare ulteriormente i prelievi. In che modo? Da una parte costringendoci a eventualmente bere l'acqua del Tevere, perché si è realizzato e terminato un impianto di potabilizzazione dell'acqua del Tevere che potrà entrare in funzione laddove ci sia la necessità, e dall'altra quello di studiare, mettere in campo e progettare il raddoppio dell'acquedotto del Peschiera, che è l'acquedotto che preleva appunto l'acqua dal Reatino, e però la logica appunto è quella di pensare sempre a dove andare a prelevare altra acqua, ma non quella di tutelarla e conservarla rispetto a una quantità che abbiamo e che sarebbe anche sufficiente per le richieste e i consumi della città di Roma. Ecco, questa è una logica che credo che debba essere superata, ma che non può essere superata in una logica di mercato e di lucro come quella che è attuale nel sistema di gestione dell'acqua. Quindi bisogna cambiare completamente e radicalmente il paradigma. Io direi che ci possiamo fermare per una prima pausa e poi andremo a vedere da vicino che cosa succede all'unico lago naturale di Roma, che è il lago Bullicante dell'ex SNIA.
Down. E allora sfumiamo questa canzone per tornare in diretta, e abbiamo in collegamento Enzo De Martino del Forum del Parco delle Energie, perché come abbiamo preannunciato vorremmo fare un punto della situazione rispetto a tutta la vertenza legata al lago bullicante dell'ex Snia Viscosa. E quindi una...
Okay, buonasera a tutte e tutti.
Sì, buonasera. E quindi una prima domanda era se ci potevi fare in maniera sintetica un po' un punto della situazione del percorso a difesa del lago e soprattutto degli ultimi tappe di questo percorso rispetto all'istituzione del monumento naturale, a che punto siamo?
Ok, 25 ottobre è una data per noi importante, 25 ottobre dell'anno scorso 2019, perché viene pubblicata da parte della Regione Lazio la proposta di decreto di istituzione del monumento naturale sull'area dell'ex Snia. In realtà questa proposta di decreto, che di fatto accoglie la richiesta che il secondo tentativo, insomma, che il forum e le varie realtà del territorio insieme al centro sociale hanno presentato per tutelare l'area, viene accolta, ma accolta parzialmente, tant'è che questa proposta di decreto lascia fuori il 40% dell'intera area dell'ex Snia Viscosa. E questo è un chiaro esempio, insomma, di come in realtà se da una parte, insomma, la regione dice di aver accolto le richieste delle realtà e rispondere dei bisogni, di fatto lasciando in mano alla proprietà privata una fetta enorme, parliamo quasi di 10-9 ettari, insomma, in mano ancora alla proprietà privata, di fatto gli sta facendo un grosso regalo, perché di fatto gli sta consentendo di continuare ad avere e mettere a profitto una porzione di terreno con vista e affaccio su un lago e su un monumento naturale. L'istruttoria per il monumento naturale prevede la possibilità di presentare delle osservazioni. A quel punto il forum si mobilita insieme al comitato scientifico, che in tutti questi anni ha seguito appunto l'evoluzione e la ricchezza di questo posto, e appunto prima nei termini di presentazione di queste osservazioni, con iniziativa fatta sotto la regione il 22 novembre, vengono presentate queste osservazioni che di fatto mirano a smontare anche in parte, insomma, la costruzione, insomma, dell'istituzione monumento naturale, che più altro di palesare anche le contraddizioni presenti all'interno di questa proposta, dove si dice che in realtà l'importanza del lago e di tutto gli habitat che si sono creati in questi anni, e però dall'altra parte negando quelle porzioni di terreno che di fatto hanno generato quell'habitat. Gli scienziati ci hanno fatto questo esempio: attualmente sui ruderi che sono stati lasciati fuori in questo 40% dalla Regione Lazio, su questi ruderi nidifica il falco pellegrino. Nel momento in cui io dico che su quel 40% i privati possono costruire, io di fatto vado a perdere l'esempio classico, appunto, la possibilità per il falco pellegrino di nidificare su questi ruderi. Noi non siamo stati soli in questa richiesta di osservazione. Piacevolmente abbiamo visto che non solo anche dei cittadini hanno, perché a tale osservazione potevano essere presentate chiunque, hanno fatto proprie le richieste del forum, ma in realtà anche il Comune di Roma, in particolare l'assessorato all'urbanistica, ha accolto l'invito fatto alle amministrazioni locali di appunto, insomma, accompagnare insomma, infatti anche loro promotrici di questa richiesta. Pertanto sono arrivate alla Regione Lazio tre istanze di osservazioni sul rivedere il perimetro, tutte queste osservazioni chiedevano l'estensione all'intera dell'ex Snia del perimetro del monumento naturale, e appunto scaduti i termini, adesso abbiamo saputo dalla Regione che stanno valutando e dovranno rispondere, insomma, se mantenere il punto e di fatto a fare un favore al privato o accogliere quelle che sono un'altra volta di nuovo le istanze presentate dal territorio.
Ma che tempi hanno questo riscontro? Che tempi ha da parte della regione?
Abbiamo saputo che loro entro 30 giorni, abbiamo saputo appunto che i termini sono scaduti la settimana scorsa, diciamo che entro metà febbraio dovrebbe esserci di fatto una risposta a queste osservazioni. Se non vengono accolte le osservazioni del territorio, di fatto parte il monumento naturale con un 40% in meno dell'area. Se invece vengono accolte le osservazioni, a quel punto bisognerà procedere a una nuova proposta di decreto, e a questo punto insomma ripartono i tempi, e pertanto si parla sempre di questi 30 giorni per eventuali ulteriori osservazioni. Noi contiamo che in realtà insomma ecco vengano accolte, speriamo che vengano accolte le richieste di estendere, però ci stiamo attivando anche nel caso peggiore, insomma ecco, nel caso in cui ciò non dovesse essere andare a buon fine.
Ecco che e poi ecco, diciamo calcoliamo lo scenario migliore, diciamo si sarebbe portato a casa sostanzialmente un risultato straordinario su cui ovviamente poi il processo continuerà. Nel caso peggiore, in cui venisse definito, istituito il monumento naturale senza questo 40% che attiene appunto a tutto quello che è l'area, soprattutto l'area della fabbrica, che cosa si può fare successivamente? Cioè è possibile eventualmente poi mettere in campo delle azioni anche amministrative per ampliare il territorio del monumento naturale?
Sì, sì, questa è una strada percorribile. Nel frattempo però si possono intraprendere degli altri percorsi di tutela che di fatto sono già iniziati. Uno riguarda proprio le acque ed è questo un po' il paradosso. In realtà quel lago di per sé, come tutti i bacini, dovrebbero essere naturalmente insomma, no, beni demaniali, beni sì, appunto della collettività, e in quanto tali hanno una serie di tutele che prescindono dal monumento naturale in quanto bacini. Pertanto ci sono delle fasce di rispetto e degli obblighi per appunto insomma anche evitare abusi edilizi sulle sponde o di quant'altro. E questo del riconoscimento del lago, che appunto si dovrebbe dare per scontato, visto che sulle carte tecniche regionali dal 2004 il lago è presente e pertanto insomma è effettivamente insomma è stato censito come bacino idrico, paradossalmente abbiamo scoperto in questi anni che non esiste una procedura di acquisizione da parte del demanio di questi beni. C'è stato un rimpallamento di responsabilità tra il demanio statale e i demani regionali. Ovviamente noi anche su questo fronte abbiamo messo in campo tutte le azioni, sia dal punto di vista formale, legale, ma anche di mobilitazione. Insomma, siamo arrivati anche a occupare la sede del demanio nazionale che sta a Roma, e fino a quando siamo riusciti anche su questo fronte a smuovere insomma i responsabili del demanio regionali, e il 27 novembre hanno fatto un sopralluogo per appunto accertare e dare avvio a questa procedura. Il riconoscimento del lago come bene demaniale di fatto creerebbe una fascia di protezione, e questa fascia di protezione dipende da altri fattori. Ci hanno spiegato che dipende dal perimetro del lago, dipende dalla superficie, da una serie di elementi. Quello che noi ci hanno poi in qualche modo ci siamo interessati era che proprio una misurazione del perimetro, perché appunto i 500 metri di perimetro garantirebbe la fascia massima di tutela. E tant'è che noi appunto a dicembre, con un'azione, appunto un'iniziativa fatta giù al lago, abbiamo provveduto a fare una misurazione il più possibile precisa del perimetro, e infatti abbiamo verificato insomma che il perimetro supera i 500 metri di dimensione, e questo insomma ci garantisce insomma su questo punto. Un altro elemento che è importante proprio per il riconoscimento come lago è il toponimo, il fatto che questo lago abbia un nome, che sia una sorta di nome riconosciuto, ovviamente partendo dalla storia del posto e riconosciuto al territorio. E pertanto anche là c'è stata un'iniziativa che appunto partendo da quello che era il percorso di quel posto, di quel luogo, si è fatto sono coinvolti insomma gli abitanti e anche le istituzioni sulla scelta di un nome da dare. E tant'è che tra le tre proposte fatte è uscito fuori come lago Bullicante ex Snia. Di fatto è partita anche l'istruttore nella seconda parte della toponomastica del municipio per il riconoscimento ufficiale del nome Lago Bullicante. Pertanto questo è il secondo percorso di tutela che coinvolge il demanio statale e il demanio regionale. Anche là è un percorso a ostacoli, perché faccio un esempio, una delle richieste che ha fatto il demanio regionale è stato quello, benissimo, ci servono tutte le particelle catastali per il riconoscimento del lago, ed era presente quello stesso giorno l'ufficio della regione che si stava occupando del riconoscimento del monumento naturale, e il funzionario dell'ufficio, rivolgendosi all'altro funzionario, dice: ma noi ci abbiamo queste particelle, ve le possiamo dare noi direttamente? E là abbiamo capito insomma gli ostacoli, e là c'è stata invece un'impuntatura da parte di questa responsabile dei mani, quasi tu dice: no, io voglio che formalmente un'istituzione del territorio mi mandi a me questi documenti, non mi accontento che sia un ufficio della regione a comunicarmi. E a quel punto abbiamo dovuto mettere in campo il municipio, portare questi documenti che di fatto noi li abbiamo, abbiamo studiato, e il municipio formalizzare la consegna di queste di questi documenti, cui c'erano le particelle catastali. È un percorso a ostacoli e in salita, ma ormai lo sappiamo che sarà così fino a quando non si porrà l'ultima parola su questa vicenda. Il terzo percorso di tutela che stiamo portando avanti è uno più ampio, è più grande, è dove vede il comune come attore principale, ed è quello di immaginare anche un cambio di destinazione d'uso dell'intera area dell'ex etnia. E questo insomma potrebbe portare anche questo a dei risultati, ed è per questo, in quest'ottica, che volevo presentare questo percorso che da gennaio a giugno il forum ha messo in piedi, sviluppando con una serie di un ciclo di incontri mensili. Su ognuno di questi incontri il focus su alcuni aspetti appunto di un cambio proprio di paradigma dell'uso degli spazi resi. Questo perché un po' è stato una scoperta per noi fatta in questi mesi, che abbiamo condiviso con la città, coinvolgendo anche l'amministrazione, che è proprio il concetto di selvatico urbano, che appunto all'estero è un concetto che ormai da anni ha preso piede, soprattutto nelle ex siti industriali, nelle ex appunto anche caserme che stanno all'interno delle città, delle grosse città europee. Ed è quello appunto di valorizzare e di apprendere la ricchezza che la natura offre in quei contesti dove, una volta urbanizzati, fortemente antropizzati, l'uomo le ha lasciate completamente senza più la presenza, e la natura in qualche modo ha ripreso possesso. Bene, questo tipo di percorso, che all'estero viene studiato e apprezzato, noi di fatto a Roma ce l'abbiamo a costo zero. L'intera fabbrica dell'ex SNIA ha questa sua potenzialità enorme di essere un esempio di laboratorio a cielo aperto, dove nell'arco di questi 30 anni la natura ha completamente cambiato il volto di quel posto. E peraltro, partendo da questo concetto, che abbiamo trovato anche sensibilità da parte delle istituzioni, si sta immaginando di costruire un percorso che porti anche a concetti nuovi di spazi, non più spazi occupati per forza da servizi o da attività, ma spazi in cui si studia la natura e si offre la possibilità agli abitanti, visto che sono ovviamente a pochi metri, insomma, siamo in un quartiere con la più alta densità di Roma, densità abitativa di Roma, e la possibilità di conoscere, di entrare in contatto con la natura, che altrimenti dovrebbero fare decine di chilometri, e non è detto che possono trovare le stesse diversità, le stesse ricchezze. Questi sono i tre percorsi che stiamo portando avanti. E ultimo appuntamento che do, perché è importante questo per noi, riguardo sempre la storia di quel posto, è che domani mattina arriverà al Consiglio di Stato l'ultimo dei contenziosi portati avanti dal costruttore con il primo abuso, quello del 90, con lo scheletro, il mostro che troneggia sopra il lago. E domani mattina il Consiglio di Stato inizierà l'analisi di questo ricorso, che appunto noi come realtà territoriale siamo riusciti a portare fino al Consiglio di Stato, e che dovrebbe dire anche questa la parola fine sull'abbattimento di quel mostro. Pertanto questo è lo stato dell'arte, e noi invitiamo appunto tutti quanti, insomma, gli abitanti e gli interessati a questa vicenda, a partecipare a questi seminari che arriveranno da qua fino a giugno, e che noi speriamo accompagneranno il percorso di tutela e arrivare appunto all'estate con avere finalmente messo la parola fine su questa vicenda e dare all'intera città questo patrimonio di ricchezza e di diversità.
Bene, benissimo, Enzo, mi sembra che siamo riusciti a ricostruire un quadro molto completo e soprattutto interessante rispetto alla mobilitazione, al percorso che negli anni ormai avete messo in campo, anche con risultati non da poco, soprattutto rispetto alla partecipazione, no, della popolazione, della comunità locale che c'è stata, perché la risposta mi sembra sia stata sempre positiva da parte dei cittadini e delle cittadine del quartiere, ma non solo, a questo punto della città. Ma poi, insomma, io ogni tanto, facendo anche delle iniziative in giro per l'Italia, ormai il lago della SNIA è, diciamo, un luogo e una lotta conosciuta quasi per tutto lo stivale, direi.
Sì, confermo. Vorrei anche dare un elemento in più che per noi è fondamentale, anche se spesso non rientra nei nostri racconti, nelle nostre narrazioni, è che in realtà per noi questo luogo non è avulso dal contesto che ci abbiamo intorno. Il primo incontro che è stato fatto sabato e domenica prevedeva proprio anche una sessione in cui si sono chiamati tutte le realtà che in qualche modo sono contigue al lago dell'Ex Nia, pertanto tutte le aree verdi, parchi che in qualche modo insomma sono collegati, perché noi pensiamo che ovviamente questa è una ricchezza, ma in realtà Roma ha diversi luoghi che vanno tutelati e vanno protetti, ed è una doppia battaglia: da una parte difendere questi luoghi, appunto pensiamo al Parco della Miena, al Parco di Aguzzano, mettiamo all'area del Parco di Centocelle o del Comprensorio Caserino, che generano appunto questa sorta di canali di collegamento, insomma, di percorso.
Infatti io leggevo nella locandina, voi la definivate la rete ecologica di Roma Est, che mi sembra un concetto molto, esatto, molto importante, no? Perché si ragiona rispetto alla fusione, l'unione sia di vertenze ma anche di luoghi, rispetto alla naturalità degli ecosistemi, gli scambi che ci possono essere anche tra
Esatto. Infatti il primo incontro abbiamo diviso in due parti, il pomeriggio è stato dedicato al coinvolgimento di tutte le realtà che appunto generano questa rete ecologica di Roma Est. In particolare abbiamo coinvolto insomma le realtà insomma del Parco di Aguzzano, del Parco della Miene, e questo facendo anche tesoro di quelle che sono state un po' gli errori tra virgolette, oppure gli aspetti negativi di altri monumenti naturali che ci hanno preceduto. È stato molto utile il confronto con Corrado Battisti del Monumento Naturale Torre Flavia e con i responsabili del Monumento Naturale del Parco della Cellulosa, e questo è proprio quello di mettere a fattor comune realtà che in qualche modo hanno già raggiunto il risultato di essere monumenti naturali con realtà che invece stanno lottando per difenderle, e in questo modo riuscire a creare una rete, appunto una rete ecologica di Roma Est, che faccia tesoro degli errori commessi in precedenza e possa sviluppare delle potenzialità che hanno mirato, mettendo a fattor comune le varie battaglie, le iniziative fatte, i movimenti sul territorio, possa veramente creare questa sorta di barriera insomma contro i tentativi di speculazione e di estrazione insomma delle ricchezze che abbiamo sul nostro territorio. E questo è molto importante per un altro aspetto, perché noi abbiamo saputo che proprio nella zona di Roma Est in particolare corriamo il rischio di rivedere calate di nuovo milioni di metri cubi con i piani di zona e con le compensazioni edilizie che purtroppo periodicamente riescono fuori. Sappiamo che i tavoli sono già iniziati a livello comunale e sappiamo a livello circoscrizione municipale, e stiamo cercando in tutti i modi di conoscere, proprio per fermare, perché crediamo che è inutile che noi riuscissimo a ottenere anche la protezione del lago quando poi tutti intorno, gli spazi verdi, le aree verdi verranno date in pasto a chi vuole soltanto speculare e creare appunto dissesti idrogeologici, nel momento in cui io copro questa zona di ulteriore cemento, lo rendo tra le zone più impermeabilizzate di Roma, i danni poi rimarranno a tutti gli abitanti. Per questo è una battaglia che parte dal lago ma si vuole estendere, e l'obiettivo è quello di allargarlo a tutte le realtà e fare tesoro delle esperienze e creare veramente dei precedenti e delle pratiche che siano vincenti su tutto il territorio romano, e speriamo anche oltre, perché è vero che in realtà che spesso insomma noi, ma a livello romano insomma, ecco, siamo di esempio anche per altre realtà in tutta Italia.
Benissimo Enzo, grazie mille, complimenti ancora per la vostra lotta, in bocca al lupo, e avremo modo di aggiornarci e risentirci magari anche nei prossimi mesi per capire e vedere insieme come va a finire questo percorso. Ancora grazie del contributo.
Grazie a voi e buon lavoro. Grazie.
E allora facciamo un'altra brevissima pausa musicale e poi riprendiamo per una chiusura sintetica sempre rispetto all'acqua. We'll be right back.
Ritorniamo in diretta molto brevemente perché siamo arrivati sostanzialmente alla chiusura della trasmissione, però ci tenevamo a evidenziare un fatto, come anche emerso dal contributo di Enzo su tutta la lotta a difesa del lago Bullicante, ex Snia Viscosa, di come è sempre più evidente che la necessità è quella di contrastare logiche che guardano alla speculazione, alla massimizzazione del profitto. In questo caso si parla dei soliti costruttori barra palazzinari romani che continuano a vedere appunto nel territorio solo una fonte di profitto, e prima rispetto alla gestione del servizio idrico e con conseguente se anche su appunto ambienti naturali come quello del lago di Bracciano, chi vede nella risorsa idrica appunto una merce e un prodotto da vendere su cui ovviamente speculare, perché poi se si è arrivati a un modello aziendale come quello di Acea quotato in borsa, all'interno del quale ci sono multinazionali come Suez piuttosto che fondo di investimenti, il fondo sovrano norvegese che è tra i più grandi al mondo, è evidente che appunto la logica è quella finanziaria speculativa in entrambi i casi, e quindi questo è quello che oggi ci sembrava opportuno ribadire, far emergere e denunciare, e soprattutto sostenere queste lotte che strenuamente proseguono nel contrasto a queste logiche. Io mi fermerei qui, e quindi un saluto a tutte e a tutte, un ringraziamento per l'attenzione, e noi ci rivediamo all'incirca fra un mese con Entropia Massima, Scienza e Potere.